Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Questa è Eurofonica. Tutto quello che c'è da sapere sull'Unione Europea. News, approfondimenti e focus in onda sulle radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Ogni giorno sulle nostre piattaforme potete ascoltare i podcast realizzati dai nostri redattori e dalle nostre redattrici. Non dimenticate di seguirci sulle nostre pagine di Facebook, Twitter e Instagram per essere sempre aggiornati sul fronte europeo. Io sono Alessandra Sasso e assieme oggi andiamo alla scoperta del programma Erasmus, della sua storia ed evoluzione. Vedremo anche come se la passano gli studenti Erasmus al tempo del coronavirus. E non solo, potremmo toccare con mano le azioni dell'UE per contrastare la pandemia. La tecnologia può essere l'alleato che ci aiuterà a vincere questa battaglia? Per finire, andremo nella Russia di Putin a parlare di fake news. Non ci resta che iniziare.
Eurofonica!
Mai, come nei momenti di crisi, guardiamo all'Unione Europea per vedere realizzati i principi di solidarietà e cooperazione fra gli Stati alla base del progetto stesso. Eppure, assieme a quei valori, vengono rispolverati anche sentimenti nazionalisti e antieuropeisti. Non mancano le critiche più aspre dalle opposizioni, sia sul fronte interno degli Stati membri che in seno al Parlamento Europeo. Cosa fa l'Unione Europea? Ci ha abbandonati? Che fine fanno le nostre tasse? Dove sono gli aiuti e le coperture finanziarie? Sono solo alcune delle domande ripetute dai media e dai politici nazionali. Beh, questa settimana Caterina Moser e Marta Bettiol hanno realizzato un podcast interamente dedicato alle 5 cose che l'UE ha fatto per contrastare l'emergenza del coronavirus. Dal sostegno alla ricerca mediatica al rafforzamento dei sistemi sanitari, nonostante l'UE non abbia competenze in materia di sanità, passando per il rimpatrio di 22.000 cittadini europei alla lotta alla disinformazione, fino alle corsie preferenziali per la libera circolazione dei medicinali. Vista così, Bruxelles non sembra più tanto lontana.
Eurofonica!
L'Unione Europea sta vivendo un momento di crisi. In queste settimane, sui social e nei media, è stata spesso accusata di non fare abbastanza per fronteggiare le emergenze sanitarie in corso. Ma è davvero così? L'UE ci ha lasciati soli? Ecco 5 cose che l'Unione Europea ha fatto. Prima di capire che cosa ha fatto concretamente, bisogna capire che cosa può fare l'Unione Europea. Innanzitutto, se andiamo a leggere nei trattati, scopriamo che l'UE non ha competenze in materia sanitaria. Ma anche se è ogni Stato a decidere come agire, l'UE può supportare i paesi in vari modi, ad esempio con politiche di cooperazione o con piani economici finanziari. Ecco 5 cose che l'Unione Europea può fare e ha fatto. 1. Sostegno alla ricerca medica. L'UE si è subito mobilitata per sostenere la ricerca contro il Covid-19, stanziando 140 milioni di euro in fondi comunitari. Parte di questi, ovvero oltre 48 milioni, sono destinati a 18 progetti per vaccini e trattamenti contro il virus, attraverso il programma di ricerca dell'UE Horizon 2020. I rimanenti 90 milioni di fondi pubblici e privati saranno invece destinati a terapie ed attività di diagnostica attraverso iniziative sui medicinali. 2. Rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Unione si è mossa per fornire assistenza finanziaria e medica, ma concretamente come ha attuato queste misure? Innanzitutto ha messo a disposizione 37 miliardi di euro per i sistemi sanitari degli Stati membri ed ha messo 1 miliardo di euro dal bilancio dell'UE nel Fondo Europeo per gli Investimenti nella Sanità. 3. Rimpatri. Dal momento in cui è scoppiata l'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, sono stati rimpatriati più di 22.000 cittadini europei, grazie a voli cofinanziati dalla Protezione Civile Europea. Tra l'altro, un cittadino su 3, tra quelli rimpatriati, ha usufruito di voli organizzati da altre nazioni europee, diverse da quella di provenienza, a dimostrazione del fatto che la cooperazione europea sul fronte internazionale ha portato molti frutti. A marzo, ad esempio, sono stati rimpatriati circa 3.000 europei provenienti da Egitto, Marocco, Filippine, Tunisia e Argentina. 4. Lotta alla disinformazione. Le fake news non solo danneggiano l'immagine delle istituzioni, ma possono anche indurre a comportamenti pericolosi o dannosi per la nostra salute. L'UE, come già in passato, ha messo in campo il progetto You vs. Disinfo, che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disinformazione, mettendo a disposizione dati e strumenti per difendersi dalle fake news. 5. Schengen e garanzia di corsie preferenziali per i medicinali. Nell'attuale situazione diversi Stati membri hanno introdotto controlli temporanei alle frontiere per rallentare la diffusione del coronavirus. Ma la Commissione europea sta assicurando la presenza di corsie preferenziali per far sì che il flusso di merci e medicinali continui a funzionare. Inoltre, il commissario al mercato interno, Thierry Breton, ha più volte impedito il blocco delle esportazioni di materiale medico da parte di vari paesi, come Francia, Germania, Repubblica Ceca. La commissione ha impedito lo stop, minacciando di avviare una procedura di infrazione, visto che il bando all'export costituisce una violazione delle regole del mercato interno europeo. E anche se temporaneamente ristretto, questo ci mostra quanto la libera circolazione sia indispensabile per l'economia e lo stile di vita degli europei. Queste sono 5 cose che l'Unione Europea ha concretamente fatto per l'emergenza Covid-19, ma le iniziative messe in campo sono molte di più. Il 23 aprile, durante il Consiglio Europeo, quando si riuniranno i capi di Stato e di Governo dell'UE, verranno discusse le misure finanziarie proposte dall'Eurogruppo, l'assemblea formata dai ministri dell'economia degli Stati europei. Si parlerà di MES e di Corona Bond, ma questa è un'altra storia e ve la racconteremo con altri podcast. Marta Bettiol e Caterina Moser da Trento per Eurofonica.
Eurofonica. Grazie a Caterina Moser e Marta Bettiol abbiamo sfatato o quantomeno ridimensionato il mito di un'Unione Europea disinteressata alle sorti degli Stati membri, soprattutto in un momento così difficile per tutti noi. Sempre in tema di Covid, la Commissione Europea ha chiesto ai singoli Stati di attrezzarsi il più possibile nell'uso di tecnologie all'avanguardia. Con l'Europa in quarantena si inizia a sognare il futuro e ad immaginare soluzioni per garantire allo stesso tempo la sicurezza pubblica e la libertà individuale. Nello specifico, la Commissione ha scelto di muoversi verso l'utilizzo di app tra loro comunicanti per il rintracciamento delle persone positive, un sistema sicuro che protegga i dati personali da utilizzi di terze parti, grazie alla normativa introdotta nel 2016. Quale? Il GDPR! Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati ha armonizzato la legge in materia facendo in modo che gli Stati membri rispettino gli stessi obblighi per assicurare la tutela della privacy. Come funzioneranno queste app? In che modo garantiranno la sinergia fra gli Stati e la condivisione delle informazioni? Il progetto quando sarà messo in campo? E l'Italia a che punto è? Sono tante domande, le risposte ce le danno Elvira Fratta e Giorgia Colucci.
L'Unione Europea sta vivendo un momento di crisi. In queste settimane, sui social e nei media, è stata spesso accusata di non fare abbastanza per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Ma è davvero così? L'UE ci ha lasciati soli? Ecco 5 cose che l'Unione Europea ha fatto. Prima di capire che cosa ha fatto concretamente, bisogna capire che cosa può fare l'Unione Europea. Innanzitutto, se andiamo a leggere nei trattati, scopriamo che l'UE non ha competenze in materia sanitaria. Ma, anche se è ogni Stato a decidere come agire, l'UE può supportare i paesi in vari modi, ad esempio con politiche di cooperazione o con piani economici finanziari. Ecco 5 cose che l'Unione Europea può fare e ha fatto. 1. Sostegno alla ricerca medica. L'UE si è subito mobilitata per sostenere la ricerca contro il Covid-19, stanziando 140 milioni di euro in fondi comunitari. Parte di questi, ovvero oltre 48 milioni, sono destinati a 18 progetti per vaccini e trattamenti contro il virus, attraverso il programma di ricerca dell'UE Horizon 2020. I rimanenti 90 milioni di fondi pubblici e privati saranno invece destinati a terapie ed attività di diagnostica attraverso iniziative sui medicinali. 2. Rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Unione si è mossa per fornire assistenza finanziaria e medica, ma concretamente come ha attuato queste misure? Innanzitutto ha messo a disposizione 37 miliardi di euro per i sistemi sanitari degli Stati membri ed ha messo 1 miliardo di euro dal bilancio dell'UE nel Fondo Europeo per gli investimenti nella sanità. 3. Rimpatri. Dal momento in cui è scoppiata l'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, sono stati rimpatriati più di 22.000 cittadini europei, grazie a voli cofinanziati dalla Protezione Civile Europea. Tra l'altro, un cittadino su tre, tra quelli rimpatriati, ha usufruito di voli organizzati da altre nazioni europee, diverse da quella di provenienza, a dimostrazione del fatto che la cooperazione europea sul fronte internazionale ha portato molti frutti. A marzo, ad esempio, sono stati rimpatriati circa 3.000 europei provenienti da Egitto, Marocco, Filippine, Tunisia e Argentina. 4. Lotta alla disinformazione. Le fake news non solo danneggiano l'immagine delle istituzioni, ma possono anche indurre a comportamenti pericolosi o dannosi per la nostra salute. L'UE, come già in passato, ha messo in campo il progetto EU vs Disinfo, che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disinformazione, mettendo a disposizione dati e strumenti per difendersi dalle fake news. 5. Schengen e garanzia di corsie preferenziali per i medicinali. Nell'attuale situazione diversi Stati membri hanno introdotto controlli temporanei alle frontiere per rallentare la diffusione del coronavirus. Ma la Commissione europea sta assicurando la presenza di corsie preferenziali per far sì che il flusso di merci e medicinali continui a funzionare. Inoltre, il commissario al mercato interno, Thierry Breton, ha più volte impedito il blocco delle esportazioni di materiale medico da parte di vari paesi, come Francia, Germania, Repubblica Ceca. La commissione ha impedito lo stop, minacciando di avviare una procedura di infrazione, visto che il bando all'export costituisce una violazione delle regole del mercato interno europeo. E anche se temporaneamente ristretto, questo ci mostra quanto la libera circolazione sia indispensabile per l'economia e lo stile di vita degli europei. Queste sono 5 cose che l'Unione Europea ha concretamente fatto per l'emergenza Covid-19, ma le iniziative messe in campo sono molte di più. Il 23 aprile, durante il Consiglio Europeo, quando si riuniranno i capi di Stato e di Governo dell'UE, verranno discusse le misure finanziarie proposte dall'Eurogruppo, l'assemblea formata dai ministri dell'economia degli Stati europei. Si parlerà di MES e di Corona Bond, ma questa è un'altra storia e ve la racconteremo con altri podcast. Marta Bettiol e Caterina Moser da Trento per Eurofonica.
Eurofonica.
Sono Alessandra Sasso, state ascoltando Eurofonica, il format che vi parla di Unione Europea a 360 gradi, in onda sulle radio del circuito Raduni, di cui fanno parte giovani e studenti universitari. E proprio ai giovani vogliamo rivolgerci, vi portiamo ora alla scoperta di uno dei pilastri delle politiche giovanili in Europa, il progetto Erasmus. Il programma permette agli studenti universitari, e non solo, di trascorrere un periodo in università estera per svolgere un'attività curricolare che completi la propria istruzione. In più di 30 anni sono stati 500.000 solo gli studenti italiani a partire alla scoperta del vecchio continente ed entrati a stretto contatto con la cultura e la lingua del paese ospitante. Un'esperienza davvero unica e formativa sotto molteplici punti di vista. Anche grazie a questi soggiorni riusciamo a sentirci tutti più europei, più consapevoli delle decisioni politiche, parte integrante di un unico tessuto sociale. Siete curiosi? Vorreste già partire?
Eurofonica!
Nato ufficialmente nel 1987, il programma Erasmus permette scambi culturali ai giovani universitari, dandogli la possibilità di frequentare un ateneo straniero per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. In Erasmus si può scrivere la tesi, fare tirocini curriculari e dare esami. Tutte le attività saranno poi convalidate dall'università d'origine. Il nome viene dal celebre umanista Erasmo da Rotterdam, che nella metà del 400 studiò e viaggiò in tutto il vecchio continente. Ma anche un acronimo esplicativo delle finalità che il programma vuole realizzare. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, cioè programma comunitario per la mobilità degli studenti universitari. L'Italia fa parte degli 11 paesi che lo hanno creato l'Erasmus, partecipando sin da subito. Il numero si è ampliato al punto da includere 28 stati dell'Unione Europea e 6 stati extra UE, Islanda, Turchia, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia. La meta più ambita è la Spagna, che è diventata il simbolo dell'esperienza Erasmus. Indimenticabile l'appartamento spagnolo nel 2002, pellicola che mette in luce le difficoltà culturali, linguistiche e di vita quotidiana che qualsiasi studente Erasmus si trova ad affrontare lontano da casa. Per molti questa esperienza segna il primo vero distacco dalla famiglia, facendo prove tecniche di vita da adulti. È tanto radicato nell'immaginario collettivo degli studenti europei da rappresentare per molti un'esperienza unica, quasi come un amico o un parente vicino nei momenti della crescita. Nei suoi 30 anni di storia, lo zio Erasmus ha visto nascere 1 milione di bambini da coppie conosciutesi durante i soggiorni studio all'estero. A 5 anni dalla laurea, il tasso di disoccupazione per gli ex Erasmus scende al 23%. Oggi, il progetto si muove sempre più in un'ottica di maggiore inclusione e fruizione, aumentando il sostegno per persone con bisogni specifici provenienti da zone isolate o svantaggiate. Non solo, negli anni l'attenzione si è spostata anche sui gradi di istruzione inferiori rispetto alle università. Sono previsti scambi per docenti, personale scolastico e studenti, dalla scuola dell'infanzia alle superiori. Ancora, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'educazione degli adulti, per i giovani fino ai 30 anni e nel settore dello sport. A partire, negli ultimi 7 anni, sono state ben 4 milioni di persone. Lo scopo del progetto è migliorare il settore dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione in modo trasversale, dare maggiori possibilità di crescita e di interazione, accompagnare i giovani nel loro percorso come individui e come cittadini d'Europa e del mondo. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica.
E dopo questo tuffo nella storia e nell'evoluzione del programma Erasmus, siamo pronti per vedere come stanno andando le cose in questi giorni. Molti sono i ragazzi che si sono trovati ad affrontare l'esperienza dell'Erasmus nel momento in cui è scoppiata l'emergenza Covid. Tra rimpatri, voli cancellati e quarantena, c'è chi ha dovuto rinunciare e tornare a casa, e chi invece ha avuto la possibilità o l'obbligo di restare. Sicuramente dando il via a un'esperienza alquanto atipica, ma mettendosi comunque in gioco nel pieno stile Erasmus. Eppure, la sensazione di smarrimento e la preoccupazione sono state certamente amplificate lontano dai propri cari. Ecco allora che Giorgia Colucci e Alice Masoni hanno immaginato un'ipotetica corrispondenza tra un giovane europeo e l'Unione stessa. Un modo per sentirsi più vicini, ascoltati. Un'istituzione non è un luogo freddo e lontano, ma l'espressione dei suoi stessi cittadini, la loro casa.
Eurofonica!
Cara Unione Europea, ti scrivo perché da qualche tempo sento un po' la tua mancanza. Siamo partite insieme alcuni mesi fa per l'Erasmus Plus, un'avventura nei luoghi che ami di più, in quelli che sono la tua casa. Non eravamo sole, con noi 165.000 studenti universitari come me e anche 5.000 volontari di programmi internazionali. Ti ammiravamo molto e avevamo deciso di viaggiare per conoscerti meglio. Tu ci avevi promesso di insegnarci le tue lingue e le tue tradizioni, ma anche di imparare a conoscerci per scoprire punti in comune e differenze tra noi. La pizza con l'ananas potrà non piacere a tutti, specialmente a noi italiani, ma ognuno di noi potrebbe passare ore a parlare di Game of Thrones. Poi però il coronavirus è approdato anche in quei paesi dove stavamo condividendo il nostro percorso. Allora hai avuto un sacco di cose a cui pensare, tra bilanci, sedute e impegni burocratici. Capisco che sei preoccupata, cara Unione, ma ti chiedo di non lasciare chi come me è partito e chi avrà voglia di lasciarsi guidare da te. Tu sei la nostra casa, però alcuni di noi hanno tanta voglia di tornare nel loro paese d'origine adesso. Allo stesso tempo, non vorremmo rinunciare del tutto a questa esperienza, ma solo rimandarla a tempi più sicuri. Lo sai poi che secondo un rapporto di ESN, la rete che raccoglie studenti Erasmus come me, per quasi la metà di noi è stato difficile trovare un modo, magari non troppo costoso, di tornare a casa? E che molti dovranno pagare l'affitto per stanze che non riusciranno a utilizzare a causa dell'emergenza? A questo si aggiungono i problemi che ben conosci della spesa e del procurarsi dispositivi sanitari per proteggersi in modo adeguato. So che ci vegli attraverso le organizzazioni con cui abbiamo iniziato il nostro viaggio, ma vorrei che ci parlassi un po' di più, anche solo per sentirti più vicina. A noi, che siamo lontani dalle nostre famiglie, il virus può fare ancora più paura. Così, avere qualche rassicurazione da un'amica è sempre incoraggiante. Chi lavora sul campo come volontari, poi, ha ancora più bisogno del tuo supporto. Sai, mi piacerebbe sapere cosa ne sarà dei nostri programmi. Continueremo con te i nostri percorsi di studio e di lavoro all'estero? Le associazioni di chi si impegna per l'ambiente e per la società potranno continuare a lavorare? I volontari potranno continuare a essere utili nel proprio paese d'origine, magari senza lasciare sole le loro famiglie? Aspetto una tua risposta e ti abbraccio, cara UE.
Cara cittadina di oggi e del futuro, hai perfettamente ragione. Se voglio che tu, insieme a tutti gli altri volontari e studenti universitari come te, continuate a credere nei valori su cui sono stata fondata, devo starvi vicino e farlo concretamente. Anche la presidente della Commissione Cultura e Istruzione, Sabine Verheyen, la pensa allo stesso modo. Per questo ha chiesto alla Commissione di fare il possibile perché tutti voi possiate essere rimborsati e possiate mantenere il vostro status di studenti Erasmus Plus e di volontari del Corpo Europeo di Solidarietà. Ho cercato di rispondere ai tuoi dubbi per il presente, ma anche il futuro delle giovani generazioni è altrettanto importante. Grazie a Eurofonica ho affidato le mie parole al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Chi meglio di lui che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine dell'UE?
Noi pensiamo che l'Unione Europea sia un'assicurazione per la vita dei nostri paesi e naturalmente lo è in particolare per le giovani generazioni. Non vorremmo che gli interventi che vedranno forse utilizzato il bilancio beh stravolgano anche gli impegni tradizionali di programmi di successo che l'Unione Europea ha sviluppato in questi anni. Sarà nostra cura proteggere tutto quello che riguarda ricerca, giovani, Erasmus e non vorremmo che tutto questo venisse penalizzato ma anzi sia valorizzato e possa anche crescere nelle disponibilità che questo momento ci consente. Ma nello stesso tempo vogliamo che le linee dei grandi progetti europei non siano mortificate. E quindi credo che il Parlamento su questo farà valere la sua autorità di bilancio. Grazie.
Alice Masoni, da Lussemburgo.
Giorgia Colucci, da Milano, per Eurofonica.
Eurofonica.
Grazie a Giorgia Colucci e Alice Masoni. Quella che avete sentito è la voce del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, intervenuto proprio sulla centralità delle politiche giovanili in Europa e sulla necessità delle relative coperture finanziarie nei momenti di crisi.
Eurofonica!
Voltiamo pagina. C'è una vera e propria piaga nell'informazione fornita dal web, le fake news. Troppo facilmente si trovano notizie strampalate del tutto fuorvianti sull'home delle nostre pagine social e nelle chat di messaggistica privata. Il problema è anzitutto educare gli utenti a saper distinguere le vere notizie da quelle false, per un'informazione che non si presti alla strumentalizzazione. È necessario, infatti, mettere in campo strumenti di contrasto in grado di arginarne la diffusione. Ancora una volta, la Russia di Putin sembra essere la fonte di fake news riportate in Italia. L'Unione Europea si presta a combattere una vera e propria battaglia, oltre al fronte sanitario, su quello dell'informazione. Ci spiega tutto Veronica Miglio.
Eurofonica!
Quando il clima di tensione sale, aumentano anche le fake news. Dalla Russia si sono dati alla pazza gioia, facendo circolare in rete articoli per tutti i gusti, dalla candeggina per disinfettare le mani alla benzina a pochi centesimi, una vera e propria troll factory. Una delle fake news che ha riscosso più credito in Italia è quella che ci vede come il paese abbandonato dall'Europa. Le istituzioni sovranazionali si sarebbero dimenticate di noi e solamente Russia e Cina ci starebbero aiutando. Di simili notizie false si occupa la EastThreat.com, una task force europea per l'azione esterna che si impegna a comunicare proattivamente le attività dell'Unione Europea anche a Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia e paesi del Caucaso del Nord. Come se non bastasse, ci sono anche articoli che spiegano come il coronavirus sarebbe una creazione dei laboratori segreti degli Stati Uniti o della NATO per diminuire la popolazione mondiale. Insomma, le solite teorie del complotto senza arte né parte. Per non parlare della notizia più fake di tutte, secondo cui il 5G sarebbe la causa del Covid-19. A quanto si legge in alcune notizie, le onde radio delle nuove reti 5G porterebbero alla contrazione del virus, a causa della loro alta frequenza. Gli autori di questi articoli chiaramente contano sul fatto che molte persone non sappiano come si diffondono esattamente i virus. Il risultato è che questa bufala di dimensioni epiche è stata prontamente condivisa da molte persone su Facebook e WhatsApp, ma anche da influencers con svariati milioni di followers. Tra le bufale che hanno ottenuto più risonanza ce n'è una in particolare dal titolo altisonante, Bill e Melinda Gates e il resto dei governanti ombra. Stando all'autore dell'articolo, la coppia di filantropi starebbe progettando, udite udite, un vaccino obbligatorio che in realtà è un chip che verrà impiantato in ogni persona. Un piano per controllare il mondo, un po' come Mignolo e il prof. Pare quindi che la comunità Novax, che come vediamo ha vasto spazio sui siti pro Cremlino, non apprezzi particolarmente i coniugi, ma soprattutto la figura di Gates. L'ultramiliardario è stato addirittura definito su alcuni siti britannici The Coronavirus Bad Guy. Insomma, le fake news esistono e come, e ce lo dimostra la task force dell'Unione Europea di You vs Disinfo, un progetto volto a smascherare le campagne di disinformazione che arrivano dalla Russia, pubblicando regolarmente sul suo sito notizie con approfondimenti, dati e analisi attendibili da fonti certificate. Come riportato dall'ANSA, un dato grave emerso è che l'italiano è tra le 5 lingue in cui si trasmettono più fake news. Forse questo dettaglio non vi meraviglia, vero? D'altronde non è difficile conoscere almeno una persona che creda nei complotti. L'Unione Europea ha appena lanciato un piano molto ambizioso per fermarle, aumentando i fondi da 2 a 5 milioni per la task force del Servizio Europeo di Azione Esterna, coordinato da Federica Mogherini, ex alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Inoltre, presto verrà creato un sistema di allarme rapido tra istituzioni dell'Unione e Stati membri per individuare più velocemente le fake news. E per finire, Bruxelles vuole implementare le campagne volte all'alfabetizzazione mediatica dei cittadini europei. La lotta alle fake news non finisce qui. Veronica Miglio da Novara per Eurofonica.
Eurofonica.
Questa è Eurofonica, il format su tutto quello che vorresti sapere sull'Unione Europea. Come ogni settimana, è arrivato il momento della nostra rubrica EU Skills, interamente dedicata alle opportunità di stage, tirocini e lavoro per molti giovani europei.
Eurofonica!
Se siete appassionati di informatica, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di fare uno stage all'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. Avete tempo fino al 18 giugno. L'Agenzia ha sede a Kadia, in Grecia. È alla ricerca di giovani con una laurea triennale o titolo equivalente per un periodo dai 6 ai 12 mesi, che abbiano un'ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua ufficiale dell'UE. La retribuzione sarà di 1.000 euro mensili ed è compresa un'assicurazione sanitaria nel caso in cui i candidati ne siano sprovvisti. Ulteriori rimborsi per spese di viaggio saranno valutati caso per caso. Tante le posizioni aperte sia nell'area della sicurezza tecnologica che in quella dell'amministrazione e del supporto. È necessario indicare per quale posizione e quale area si vuole essere valutati, pena l'esclusione. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a traineeship@enisa.europa.eu. Per il bando completo consultare il sito ufficiale dell'agenzia enisa.europa.eu.
Eurofonica!
Avete invece tempo fino al 4 maggio per provare a entrare nel team dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, con posti disponibili a Bilbao in Spagna o a Bruxelles in Belgio. La data d'inizio è prevista per il prossimo settembre. L'esperienza avrà una durata di 6 mesi, rinnovabile per altri 6, a circa 1.200 euro mensili, più un rimborso spese per il viaggio se il luogo di provenienza supera i 50 km dalla sede di servizio. I candidati devono essere laureati, cittadini dell'Unione Europea e devono conoscere approfonditamente due lingue ufficiali dell'Unione. Possono presentare domanda per il Centro Risorse e Servizi, la Segreteria di Rete, l'Ufficio di Collegamento e le Unità di Comunicazione e Promozione o di Prevenzione e Ricerca. Trovate il modulo per fare domanda sul sito osa.europa.eu.
Eurofonica!
Siamo giunti alla fine di questa puntata. Ringrazio tutti i redattori, le redattrici e i tecnici per il loro prezioso contributo nella realizzazione dei contenuti di Eurofonica. Potete ascoltare tutte le nostre puntate sulle radio del Circuito Raduni, mentre trovate i nostri podcast su Spotify, iTunes e sul nostro sito raduni.org nella sezione dedicata a Eurofonica. Continuate a seguirci sui canali social Facebook, Instagram e Twitter per non perdervi i nostri prossimi podcast e tutti gli aggiornamenti sull'Unione Europea. Io sono Alessandra Sasso, da Napoli. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento per la prossima settimana.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica. Vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Thank you.
Eurofonica.
Eurofonica.